La fine di quest'anno è stata anche caratterizzata da una voce che è circolata sulla fine del mondo. Ovviamente noi ormai ci siamo abituati a schiacciare l'occhio su tutto, a fare spallucce, no? Quindi cose così grandi non ne parliamo più seriamente. E quindi non ci ha fatto niente, mi pare, no? Anche se poi in questa maniera selvaggia, strana, più da videogioco, la cosa ha mosso tante cose nel mondo, no? C'è la previsione dell'antico calendario Maya, ha avuto un eco di questo tipo, appunto, no? Organizziamo la gita, facciamo un gioco. In una società moderna e scientifica come la nostra, che è credulona anche, e questo meraviglia fino a un certo punto, perché i discorsi sulla fine del mondo sono ricorrenti nella storia umana in tutte le epoche e si capisce il perché. Perché il mondo prima o dopo finirà. E quindi se qualcuno dice arriverà la fine del mondo, dice una cosa vera, no? E poi perché nella storia dell'uomo diversi mondi, diverse culture, civiltà sono finite. E in certi momenti di crisi, come il nostro, di passaggi d'epoca, le immagini di catastrofi da fine del mondo trovano un terreno favorevole. Il senso esasperato di crisi di ogni tipo che noi stiamo vivendo, economica, sociale, ecologica, e poi soprattutto, anche qui senza che cerchiamo di capire, ma tutti percepiamo la fine di un'epoca, l'epoca moderna, del progresso, è finita, no? E si sta aprendo questa nuova epoca postmoderna che è completamente incerta. E quindi questo è un terreno propizio a discorsi catastrofici, a apocalissi secolarizzate però, perché in un mondo religioso l'apocalisse è un incontro con Dio, no? Noi sappiamo l'Apocalisse della Scrittura, l'Apocalisse giudaico-cristiana presenta la fine del mondo come una speranza di liberazione, addirittura, no? La rivelazione di un incontro con Dio. Ma questo per noi oggi non è più vero. Oggi noi crediamo in apocalissi senza rivelazione, senza speranza di redenzione, cioè crediamo alla fine del mondo senza Dio. E su questo forse varrebbe la pena, stasera che sentiamo scoccare l'orologio del tempo, riflettere un momento, no? Il successo dei discorsi catastrofici che si spostano dallo scenario religioso a quello della fantascienza, dei videogiochi, al proliferare di forme esoteriche e paramisteriche e commerciali. È il sintomo di società esaurite nella speranza. È il sintomo dell'esaurirsi delle nostre società occidentali, che sono stanche di se stesse, hanno perso l'idea della storia, prive di prospettive. È come se noi avessimo perso tutti insieme la nostra presa sul mondo e sulla storia. E l'individuo non avesse più le forze per proiettarsi nel futuro, schiacciato com'è da un senso di impotenza che lo paralizza sulle cosucce del momento, hai capito? E lo rende disposto a considerare la fine di tutto. con tutte le conseguenze. Vedete come noi viviamo la morte, no? L'abbiamo totalmente banalizzata ormai. La fine di un mondo, e noi stiamo vivendo una fase così, la fine di un mondo, magari accompagnata dal nostro invecchiare, dalla nostra stanchezza, dalle nostre delusioni, dalla prospettiva della nostra fine, la fine di un mondo ci inquieta e può nutrire passioni tristi, malinconiche, cattive. Ma questa è una proiezione maligna del nostro male di vivere. Magari lo sappiamo che il mondo continuerà, ma questo non ci consola del fatto che noi moriamo e neanche del fatto che il nostro mondo scompare. Questo è il momento in cui la fede, chi dice di avere fede, deve mostrare la forza della fede, la forza. Siamo invitati in quest'epoca a vivere con forza la nostra fragilità, in un'epoca fragile che esalta la fragilità, no? Noi dobbiamo resistere in un'epoca dell'individuo fragile, dobbiamo resistere in un senso del noi e del dopo, dell'umanità e della sua grande storia. Ma chi siamo noi da alzarci e dire: se io sono fragile, non esiste niente? Dobbiamo mantenere una presa sul presente fragile. Coelet, che ben conosce la fragilità, vanità delle vanità, tutto è fragile, tutto è vuoto. Coelet ci invita a vivere il tempo e i momenti, le opportunità che ci sono date. L'unica maniera di riscattare il tempo, di non essere vertiginosamente travolti dal tempo e dalla morte, appunto. L'unica maniera di riscattare il tempo, sigillato per noi dalla nascita e dalla morte, e quindi di salvare la nostra prova, di salvare il nostro passato e il possibile futuro, è di restare presenti al nostro presente, al nostro mondo, di assumere con forza i limiti della nostra condizione, di accettare con gioia la nostra fragilità, senza lasciarci ridurre all'impotenza. E dobbiamo anche aggiungere, a proposito dell'assenza di Dio, della secolarizzazione del futuro, no? Anche di fronte al ritiro e al silenzio di Dio a cui ci costringe la nostra epoca, dobbiamo essere forti. La fede o la saggezza cristiana ci chiede di non cedere al caos o alla voglia di approfittarne, ma di continuare ad occuparci dell'uomo e del suo posto nel mondo. Ci invita la fede a continuare a stupirci, ad essere grati, a difendere la causa dell'umanità. In un tempo come il nostro, soffocato da un orizzonte chiuso e da un senso decadente della fine, abbiamo bisogno di trovare il gusto del possibile. Qualcosa è possibile. il piacere di respirare un'aria meno viziata, di sostenere la speranza, di incoraggiare buone pratiche umane ovunque è possibile e con chiunque ci sta. In ogni momento, in qualsiasi circostanza, dobbiamo coltivare l'attesa, far battere il nostro cuore per qualcosa, anche qualcosa di piccolo, ma che sappia di speranza e di dedizione. Per esempio, adesso vi farò un po' ridere e certamente potrei fare più bella figura a indicare cose importanti che speriamo all'inizio dell'anno e far passare tutto il mondo, no? Per il prossimo anno, appunto, ve lo dico con ingenuità, mi aspetto di avere ancora la possibilità di dare una mano a qualcuno per il suo cammino di fede. Aspetto che si decida di realizzare nel nostro quartiere quest'anno, l'asilo nido e la casa per disabili. Sogno per la nostra città. Diciamo che sarebbe sufficiente scaldare l'idea, prospettare una decisione. Sono un po' sciocco, no? Con tutte le cose serie. Io sogno per la nostra città un tram che attraversa dolcemente la città con poco traffico e dei quartieri meno individualisti, meno egoisti, che sappiano organizzare la comunità, la vita sociale, costruendo con generosità la comune città. Mi auguro un'Italia, la nostra Italia, che riesca a tenere qui un po' i suoi giovani, a trovare un po' più lavoro ai suoi giovani e a scaldarci il cuore per l'Europa e per il suo destino nel mondo. E mi aspetto, se proprio devo pensare qualcosa alla grande, di non sentire tutte le sere al telegiornale che in Siria si sono ammazzati dei bambini e che magari le nazioni tutte si sono finalmente messe d'accordo su qualcosa che tratta meglio la terra, l'aria e l'acqua di tutti. Insomma, io di fronte al tempo e alla speranza, per non perdermi né nel tempo né nelle nuvole, vorrei passare le ore di questa sera tenendo tra le mani e nel cuore qualcosa di concreto. Vorrei avere qualcosa di concreto per ringraziare dell'anno che finisce e qualcosa di concreto di sperare per l'anno che si apre. Se ci mettiamo d'accordo, anche solo in queste quattro mura, tiriamole insieme alcune cose concrete per dire grazie e per nutrire la nostra speranza su questo e su tutto quello che ciascuno di noi ha nel cuore, scenda la benedizione del Signore.